Le neuroscienze sono una delle discipline che ha avuto maggiore diffusione in questi ultimi anni. Anzitutto sono a cavallo tra la psicologia e la biologia. Hanno degli aspetti che si rivolgono alla conoscenza del cervello e del nostro comportamento e aspetti anche che riguardano le patologie del sistema nervoso. 2 o 3 decenni fa non esistevano quasi. Oggi sono un conglomerato di discipline che vanno dagli scienziati che studiano i meccanismi minimi del neurone, le sinapsi, i trasmettitori nervosi e via dicendo, all'organismo nella sua interezza, quindi al comportamento umano, alla psicopatologia e via dicendo. Queste discipline, nel loro insieme ci stanno dando una visione degli esseri umani e del nostro comportamento assolutamente nuova. Certo, esistevano anche prima, esisteva la fisiologia del sistema nervoso, esisteva la farmacologia, ovviamente la psicologia, una serie di studi che cercavano di dirci come pensiamo, cosa facciamo, cosa succede nel nostro cervello quando siamo svegli o dormiamo e così via. Però il proliferare di tecniche che sino a qualche decennio fa non esistevano, ci consentono di guardare al cervello e di guardare al cervello in diretta, nel senso che è possibile con tecniche che si chiamano di neuroimaging, cioè che ci danno delle immagini dinamiche del sistema nervoso. Mentre parliamo, agiamo, decidiamo, ci emozioniamo e così via. Ecco, con queste tecniche è possibile aumentare molto le nostre conoscenze sul cervello. Ad esempio, se io fossi in una di queste macchine, non so, la risonanza magnetica funzionale e così via, si vedrebbe che in questo momento una parte del mio cervello, in particolare questa dell'emisfero sinistro, si attiva perché sto parlando. E si vedrebbe ugualmente che se muovo questa mano, la mia mano destra, questo dipende da un ordine che deriva dalla mia corteccia motoria. E via dicendo per l'altra mano, questa corteccia motoria mi consente di muovere questa mano. Si vedrebbe che se io sono un po' emozionato, delle strutture poste al di sotto della corteccia sono attive e così via. Quindi attraverso queste tecniche abbiamo un'immagine dinamica del cervello e si sta delineando quella che molti hanno definito una geografia della mente. È come un tempo gli antichi cartografi in qualche modo descrivevano la forma dei continenti, dei paesi, delle regioni. Oggi i neuroscienziati ci danno un'immagine dinamica appunto del cervello e penetrano in meccanismi di cui siamo consapevoli. Ad esempio, io sono consapevole di parlare in questo momento. Sono consapevole di muovere questa mano e via dicendo, ma penetrano anche in aspetti di cui non siamo consapevoli, in un mondo inconscio che non è quello naturalmente della psicologia dinamica, ma che è un mondo che nel cervello occupa un largo spazio, nel senso che della maggior parte di ciò che facciamo, di ciò che diciamo, di ciò che decidiamo e così via, noi non abbiamo una piena consapevolezza. Naturalmente noi riteniamo di averla, ma in realtà non è così e questo lo si può accertare, appurare attraverso studi di tipo neuroscientifico. Le modifiche che si svolgono nel cervello e nel nostro comportamento indicano in gran parte che il nostro cervello è plastico, come lo è in gran parte delle specie animali, soltanto che ci sono specie animali che hanno una maggiore rigidità, si affidano agli istinti e in gran parte gli istinti risolvono per loro i problemi, sono prodotti dalla selezione naturale, dall'evoluzione e così via. Gli istinti sono importanti, gli esseri umani ne hanno veramente pochi, se anche li hanno, ma questa mancanza è in realtà rovesciata dal punto di vista dell'organizzazione del sistema nervoso dalla plasticità, cioè dalla capacità di assorbire esperienze, esperienze che a loro volta modificano le trame nervose. Le trame nervose sono qualcosa di colossale perché noi nasciamo con circa un centinaio di miliardi di cellule nervose. e ogni cellula nervosa può fare decine di migliaia di contatti con altre cellule nervose o fibre nervose. Quindi una rete nervosa incomparabile per la sua complessità, estremamente complessa e variegata, estremamente individuale, non esistono due cervelli che siano simili, e estremamente sensibile alle esperienze che noi facciamo. Perché non è prefissata, non è un circuito stampato, non è uguale per tutti noi, che in effetti siamo diversi gli uni dagli altri, è individualizzata sia dai fattori genetici, i geni che ognuno di noi ha e che eredita dai genitori e dai suoi antenati, e sia dai fattori ambientali, perché le esperienze lasciano una traccia, esperienze visive, esperienze uditive, esperienze motorie e via dicendo, esperienze emotive naturalmente, fanno sì che alcuni circuiti vengano potenziati ed altri meno potenziati. Che posso dire? Il cervello di un musicista è in gran parte legato ad esperienze di tipo musicali. Ovviamente un musicista ha anche altre esperienze, però la sua musicalità, le sue competenze derivano anche dal fatto che sin da piccolo magari ha fatto esperienze di tipo musicale. E così il cervello di un atleta, il cervello di una persona che affida al linguaggio, soprattutto la comunicazione con gli altri, tutto ciò passa attraverso la plasticità cerebrale. Plasticità è un termine molto vasto, è dal punto di vista filosofico qualche cosa di importante, perché sino a pochi decenni fa si riteneva che il cervello fosse un'entità abbastanza statica, abbastanza immutabile nel tempo, e invece cambia completamente, cambia di continuo anche in età tardive, sia pure con minore turbolenza ed efficienza, il cervello cambia forma. In pratica noi nasciamo con un cervello che man mano si modifica nel tempo, è come una sorta di meccano che si accresce di continuo di elementi e che appunto cambia la sua struttura e la sua forma. Questo per noi è un grande vantaggio, perché se il nostro cervello fosse immutabile resteremmo inchiodati alle esperienze e agli apprendimenti dell'infanzia, e invece man mano cambiamo esperienze, naturalmente, possiamo modificare i nostri apprendimenti, man mano impariamo e gli errori lasciano delle tracce, delle vere e proprie tracce nelle nostre trame nervose. Ciò che sto dicendo possono sembrare delle parole generali, in realtà i neuroscienziati sono in grado di individuare dei veri e propri cambiamenti che si verificano nel sistema nervoso, nel cervello, quando abbiamo delle esperienze forti, delle esperienze che si ripetono nel tempo, quindi attraverso tecniche anche come l'imaging, ma anche seguendo, non so, la funzione dei singoli neuroni o seguendo la produzione di mediatori nervosi, noi possiamo dare corpo a questa parola, alla plasticità, e seguire nel tempo i cambiamenti che si verificano nel nostro cervello. La plasticità è naturalmente la base della memoria, la base dell'apprendimento. Noi, come abbiamo accennato, memorizziamo, cioè teniamo tracce di alcune esperienze, e alcune di queste memorie ci accompagnano per tutta la vita. Alcune di queste ci sembrano banali, sono le cosiddette memorie procedurali, quelle tipi di azioni ripetitive e in automatico che ci portano ad esempio ogni giorno a farci il nodo della cravatta se siamo uomini, oppure ad allacciarci le scarpe o ad andare in bicicletta sul motorino. Sono apprendimenti precoci legati alla motricità, molto robusti, nel senso che difficilmente si disgregano, ci accompagnano per tutta la vita, difficilmente anche nei casi di danni cerebrali, anche nei casi di malattie degenerative come il morbo di Alzheimer, le memorie procedurali si disgregano. Quindi precoci, si stabiliscono presto, robuste, durature. Poi ci sono altre memorie che subentrano più tardivamente. Un bambino piccolo comincia dalle memorie procedurali, da ciò che lo porta ad afferrare un oggetto, ad utilizzare un cucchiaio e così via, E quando sviluppa il linguaggio, sviluppa un tipo di memorie che si chiamano memorie dichiarative. Dichiarative perché appunto sono legate al linguaggio. Io posso dichiarare che, non so, l'Italia è uno dei paesi dell'Europa, oppure che Roma è la capitale dell'Italia, o che Milano è Lombardia, e così via. Quando l'ho imparato, francamente non lo so dire, lontano nel tempo, sono concetti che fanno parte di una rete di conoscenze, delle cosiddette memorie dichiarative, come dicevo, compaiono più tardivamente perché compaiono col linguaggio. Sono più fragili però rispetto alle memorie procedurali. Col tempo posso dimenticare alcune cose, col tempo ho qualche problema nel ricordare nomi o cognomi delle persone, a partire dai 50-60 anni questo si verifica in tutti o quasi tutte le persone, senza che ciò comporti un problema. E col tempo, naturalmente, nel caso in cui si verificano delle malattie degenerative del sistema nervoso, le memorie dichiarative sono le prime a soffrirne. Tant'è che, appunto, nelle malattie gravi come l'Alzheimer, una persona può non ricordarsi come si chiama, o come si chiamano i suoi figli, o le persone care, e così via. Quindi la memoria è la base della nostra identità, chiaramente, perché io sono non soltanto quel che faccio, ma ciò che ricordo, ciò che sono state le mie esperienze, gli episodi che hanno costellato la mia vita. In effetti, ci sono memorie che si chiamano episodiche, quella volta che, per intenderci, insomma, la volta che ho fatto, non so, la maturità classica, quella volta che sono andato in vacanza in montagna con degli amici, quella volta che mi sono divertito a una festa di compleanno. Questi sono singoli spezzoni, direi quasi fotogrammi di un film vecchia maniera in cui si usava la pellicola, e il film nel suo insieme è l'autobiografia. Quindi un racconto fatto di singoli episodi depositati nelle trame nervose. In gran parte le memorie episodiche sono depositate qui nella corteccia prefrontale, e assortendo tra di loro queste memorie episodiche ho una memoria autobiografica. Io potrei raccontare di me la mia storia, come ognuno di voi può raccontare la propria storia. È una storia che, come alcuni film, non soltanto gli altri potrebbero raccontare in modo diverso, ma io stesso potrei raccontare in modo diverso. Posso dare più importanza ad alcuni episodi della mia vita, censurarne di altri, dimenticarne alcuni, dare più valore, più credito ad altri. Col tempo, quando si invecchia, siccome l'autobiografia è la nostra identità, tendiamo in genere a ripetere un po' delle cose. Io sono quello che, non so, gli anziani di un tempo dicevano che ha fatto la prima guerra mondiale o la seconda guerra mondiale, lo ripetono e lo ripetono perché questo dà valore alla loro identità, al loro io. Comunque sono tutti i tipi di memorie che sono estremamente importanti e che sono possibili perché il cervello è plastico, nel senso che in seguito ad un'esperienza forte o anche blandamente significativa, il cervello ne tiene traccia. Il cervello di un bambino, di un ragazzo, di un giovane è un po' una spugna che non scarta nulla. Il cervello invece di una persona che comincia ad essere avanti con gli anni è una spugna selettiva, alcune esperienze le assorbe e altre non le assorbe. Una delle caratteristiche, degli aspetti delle neuroscienze, è che si sono dedicate fortemente allo studio della memoria. E un aspetto della memoria è quello di registrare appunto i ricordi. Sappiamo che c'è una memoria a breve termine in cui, che ne so, un numero di telefono che mi hanno appena detto resta per breve tempo nei miei circuiti cerebrali, continua a girare come in una specie di loop. Se poi io non lo ripeto, non lo trascrivo, in genere me lo dimentico. Però se lo stesso numero lo faccio varie volte, questo passa in un registro di memoria duratura, a lungo termine. Sono due altri tipi di memorie, Quindi abbiamo delle memorie procedurali, memorie dichiarative, memorie episodiche, memorie autobiografiche e poi memorie a breve e a lungo termine. E le memorie a lungo termine implicano una modifica nella struttura dei circuiti nervosi. Questo lo si è visto in maniera molto chiara. Quando memorizziamo in maniera stabile e duratura qualche cosa, un ricordo forte, magari associato ad un'emozione, quel ricordo resta nelle nostre trame nervose. Però c'è un però. Sino a molto tempo fa si riteneva che i ricordi, le esperienze, lasciassero una traccia statica ed indelebile. Cioè, una volta verificatasi un'esperienza, quella restava così, imperturbabile nella nostra mente. Poi man mano si è visto che i ricordi vengono ristrutturati, che le esperienze successive possono dare una forma diversa al ricordo e quindi anche alla trama nervosa che ne è alla base. Il che è tutt'altro che irrilevante, perché un ricordo in realtà non è come una fotografia invariante della realtà. È una fotografia che finisce un po' al Photoshop, insomma, che può essere modificata, un po' variata, un po' ristrutturata o addirittura dimenticata o, come direbbero gli analisti, censurata, repressa, esistere soltanto a livello di inconscio e emergere in alcune situazioni o poter emergere grazie a strategie particolari che sono quelle degli psicoterapeuti. Lo studio proprio delle memorie, dei ricordi, ci ha detto quindi che la memoria non è una fotografia immutabile e che in qualche modo può variare nel tempo e che ci sono aspetti che balzano immediatamente alla nostra mente quando noi richiamiamo delle memorie attraverso delle strutture cerebrali addette a trattare le memorie e che ci sono invece ricordi che sono sepolti nel tempo. Prima si pensava che esistessero soltanto, almeno i neuroscienziati lo ritenevano, che esistessero soltanto quei ricordi che potevano essere richiamati volontariamente o per associazioni da un soggetto. Poi si è visto in realtà che gran parte delle nostre esperienze sono registrate nelle nostre trame nervose e che non si perdono. Possiamo non essere consapevoli, però sono lì. Come dicevamo prima, le trame nervose sono così ridondanti, così vaste, che c'è veramente posto per i ricordi di una vita. Per cui, ad un certo punto, uno stimolo particolare, un'associazione, può aprire le porte di un ricordo che pensavamo smarrito. Su questo i letterati sono stati forse superiori ai neuroscienziati. Il caso di Marcel Proust e della ricerca del tempo perduto è ormai un classico, ma insomma, quando lui ricorda che un biscottino particolare, le Madeleine, avevano aperto le cataratte del ricordo sulla sua infanzia, si ricorda quando era piccolo, appunto, il profumo di questi biscotti, la vita intorno a lui, la zia, i suoi parenti, la vita nella villa di campagna e così via. Proust indica che all'improvviso un'associazione può aprire le strade della memoria. Proust non era così ingenuo di, oggi diremmo neuroscienza, allora si diceva neurofisiologia, in quanto nei quaderni preparatori della recherche, della ricerca del tempo perduto, conoscendo vari neurofisiologi che agivano allora, lui si chiede una domanda tipica delle neuroscienze: c'è bisogno di uno stimolo specifico per richiamare in memoria ogni esperienza? Oppure le esperienze si richiamano attraverso associazioni molto più vaste. E Proust stesso aveva detto: beh, se ci fosse bisogno di uno stimolo specifico, sarebbe troppo vasto il numero degli stimoli che devono selezionare le singole esperienze. In realtà noi agiamo in gran parte per associazioni. Certo, alcuni stimoli possono rimandarci al nostro passato. L'occasione può portare alla luce qualche cosa che era sepolto nelle nostre trame nervose. C'è di più. Molto spesso noi non siamo consapevoli appunto di avere dei ricordi, ma in realtà questi ricordi possono influenzare le nostre azioni, oppure ciò di cui non siamo consapevoli può avere un effetto sulle nostre azioni. Qua ci muoviamo su una pista che in qualche modo è parallela a quella della psicoanalisi, nel senso che, sia pure con strumenti diversi, con terminologie diverse ovviamente e forse con soluzioni anche diverse, però anche gli neuroscienziati hanno indicato come c'è una sorta di inconscio cerebrale, ecco, non è l'inconscio dinamico della psicologia dinamica, un inconscio cerebrale che in qualche modo ci porta a delle azioni di cui non siamo consapevoli. Posso indicare un aspetto tipico di questo inconscio cerebrale che è stato posto in luce da un neuroscienziato che si chiama Weisskranz, il quale aveva visto che nelle lesioni della corteccia, qui della corteccia occipitale, si possono verificare delle forme di cecità, per cui una persona ha gli occhi che funzionano, ma non vede ciò che ha di fronte a sé. Bene, Weisskranz si era molto stupito quando una di queste persone, nell'andare verso di lui, era cieca centralmente, quindi non vedeva, aveva evitato accuratamente gli ostacoli che si frapponevano nel suo percorso, delle poltrone, un tavolino e così via. E alla domanda che lui aveva posto a questo suo paziente, ma come mai sei riuscita ad evitare questi ostacoli? Il paziente aveva detto, quali ostacoli? Non si era reso conto che c'erano questi ostacoli, però portato in laboratorio, lui ed altri pazienti hanno dimostrato che pur non vedendo avevano una visione non consapevole, cioè un tipo di visione che passa attraverso altre vie ottiche, però di cui non si ha consapevolezza. È un esempio molto chiaro appunto di come si può agire in mancanza di consapevolezza. E questo è un aspetto che le neuroscienze hanno molto battuto. Decidiamo, prendiamo delle decisioni in modo consapevole, ad esempio. Anche questo è un aspetto che è stato molto indagato, quanto anche degli aspetti applicativi, e si può dimostrare che attraverso delle strategie particolari che danno una lettura di particolari onde elettrofisiologiche che noi registriamo nel cervello, quando una persona agisce, ad esempio decide di premere su una leva piuttosto che su un'altra, la sua decisione è già stata presa con qualche centesimo di millesimo di secondo di anticipo rispetto a quanto lui ritenga. Il che anche in questo caso ci pone un problema filosofico, diciamo, chi è che agisce? Abbiamo piena consapevolezza di ciò che facciamo? Beh, andando su settori meno, diciamo, fisiologici, meno neuroscientifici, questo è vero nella vita quotidiana, quante delle nostre azioni sono legate a condizionamenti? Quanti dei nostri acquisti, ad esempio, sono legati al martellamento della pubblicità che ci induce a compiere delle scelte piuttosto che altri? Che le nostre scelte possano essere radicate in meccanismi lontani di cui non abbiamo consapevolezza è stato dimostrato da un test classico che aveva, negli Stati Uniti perlomeno, come oggetto la preferenza tra due bibite classiche, la Coca-Cola e la Pepsi-Cola. Quando questo ricercatore faceva vedere a delle persone la pubblicità della Coca-Cola, le immagini insomma classiche della bottiglia della Coca-Cola o della Pepsi-Cola, le persone di fronte alle immagini decidevano di scegliere la Coca-Cola. Se invece gli dava due bicchieri senza etichette, con la stessa quantità di bibita, difficilmente distinguibile ad occhio nudo per il colore, e gli chiedeva quale preferivano, la maggior parte delle persone diceva di preferire la Pepsi. Quindi rovesciavano la scelta precedente. Dal punto di vista visivo dicevano di preferire la Coca-Cola, dal punto di vista gustativo dicevano di preferire la Pepsi-Cola. E il neuroscienziato che ha fatto questo tipo di inchiesta ha detto probabilmente scelgono la Coca-Cola perché almeno negli Stati Uniti è fortemente radicata in un martellamento pubblicitario che parte dall'infanzia, persino Babbo Natale, l'immagine di Babbo Natale è legata alla pubblicità della Coca-Cola. Però quello che lui ha fatto è stato di andare a vedere che cosa si verifica nel cervello quando si preferiscono le immagini tra le due bibite o si preferiscono i gusti. E ha visto che quando si preferisce il gusto della Pepsi, entrano in azione dei meccanismi di rinforzo, cioè delle neuroni che sono associati al piacere e che segnalano qualsiasi situazione di piacere, diciamo, dal bere una bibita che ci piace, al mangiare della cioccolata, a fare sesso, a drogarci e via dicendo. Quando invece guardavano la Coca-Cola e la preferivano dal punto di vista visivo, si attivavano delle reti di memorie. Quindi, giustamente, questo psicologo delle scelte diceva possiamo preferire qualche cosa che è radicato fortemente nella nostra memoria, anche se poi in realtà potremmo preferire qualche altra cosa. Però il condizionamento è molto forte, lascia una traccia ed è un'ulteriore riprova di come spesso il nostro inconscio o la nostra non consapevolezza ci porta ad alcune scelte piuttosto che ad altre. I ricordi sono spesso, anzi quasi sempre, legati a delle emozioni. Non esistono quasi dei ricordi neutri. Sì, forse alcuni aspetti, non so, di servizio, alcuni aspetti delle formule di un matematico, anche se c'è una gioia dei matematici che è legata alla soddisfazione di aver provato un teorema, però i ricordi hanno quasi sempre una connotazione emotiva. Se io vado indietro nel tempo e penso al mio passato, il mio cervello si illumina a vari livelli, si illumina nel senso dal punto di vista delle tecniche di neuroimaging, si attivano aree legate alle funzioni cognitive, ad esempio la corteccia frontale, si attivano aree legate alle funzioni emotive, ad esempio, non so, strutture sottocorticali come l'amigdala, che è uno dei nuclei che è fortemente impegnato nell'emozione. Questo non bisogna mai dimenticarlo, il nostro cervello non è fatto a compartimenti stagni e se anche indichiamo che in una particolare situazione c'è un'area particolare che è più attiva, che è più vivace delle altre come attività, anche le altre aree danno un buon contributo. Insomma, non siamo il motore di un'automobile in cui c'è un qualche cosa che è responsabile di una funzione particolare. Siamo qualche cosa che potremmo considerare in termini più olistici, in termini più di insieme, in cui il cervello agisce nel suo insieme, anche se per necessità di lavoro il neuroscienziato tende a scomporlo nelle sue parti, con la speranza e con la capacità anche di ricostruirlo nella sua interezza. E il caso delle emozioni è un caso molto importante perché, come dicevo, sono fortemente associate a degli aspetti cognitivi. I ricordi, appunto, ci rimandano a situazioni piacevoli o spiacevoli e noi siamo anche molto sensibili alla situazione emozionale in cui facciamo un'esperienza. Le emozioni forti lasciano una traccia più forte dal punto di vista del ricordo del nostro sistema nervoso. Quello delle emozioni è un aspetto che ci rende, come tanti altri aspetti anche del nostro agire, molto simili agli animali. Sin dai tempi appunto di Darwin si era visto che gli animali e gli esseri umani hanno delle espressioni facciali per le emozioni, se non altro per le espressioni primarie, le espressioni di paura, le espressioni di stupore, le espressioni di gioia, sono espressioni che comunicano agli altri il nostro stato interno e lo fanno in modo pressoché automatico. Io non atteggio il mio volto ad un'espressione di gioia o non lo atteggio ad un'espressione di paura, è il mio sistema nervoso che, per usare una metafora, manda in onda l'espressione giusta, che rivela qualche cosa di me e che quindi consente agli altri di comprendere se io sono eccitato, se sono triste, se sono impaurito, se sono felice, se sono allegro. È una chiave di lettura che ci permette di considerare l'altro. E questa chiave di lettura l'hanno anche i neuroscienziati, non si basa solo tanto sulle espressioni facciali, quanto su quelle strutture che all'interno del cervello entrano in funzione quando noi proviamo una particolare emozione. Direi che l'emozione che è stata più studiata è la paura, perché un'emozione primaria è comune a tutti gli esseri umani e anche gli animali e dipende fortemente dall'entrata in funzione di una minuscola struttura bilaterale, cioè c'è da entrambi gli emisferi, da entrambi le parti del cervello, che si chiama amigdala, un nucleo che ha grosso modo le dimensioni dell'unghia del mio dito mignolo, forse appena più piccola, e che è preposta proprio alle emozioni primarie, prima di tutto la paura. Se la mia amigdala fosse lesa, come può avvenire in alcuni casi, in alcuni soggetti, io non soltanto non proverei paura e mi spingerei in azioni insensate, perché provare un po' di paura è giusto, altrimenti saremmo controselezionati dalla nostra avventatezza, saremmo a rischio, non soltanto, ma non sarei in grado di riconoscere le espressioni facciali di paura prodotte da un'altra persona. Quindi di fronte a dei volti che esprimono varie espressioni facciali, io non riconoscerei l'espressione della paura. Se invece l'amigdala è integra, come avviene nella quasi totalità di tutti noi, quando vedo un'espressione facciale di paura, la mia amigdala si attiva. E siccome l'amigdala è connessa con il resto del sistema nervoso ed è connessa anche col sistema nervoso vegetativo, quello che in automatico regola il mio ritmo cardiaco, la sudorazione, la pressione arteriosa, le funzioni intestinali e così via, quando io ho paura, anche il mio corpo ha paura. Le mie mani cominciano a tremare, il mio cuore accelera, posso sudare, in alcuni casi c'è la cosiddetta orripilazione, cioè i peli si drizzano, i capelli si drizzano un po' sulla testa, le pupille si dilatano. Sono tutti segni del fatto che l'amigdala ha mandato un messaggio a tutto il sistema nervoso dicendo abbi paura, insomma. Molto spesso il ricordo è così forte che in situazioni simili la paura si generalizza e si ha quello che gli psicologi dicono aver paura di aver paura, in quanto tutto il corpo viene coinvolto da questa emozione primaria che si generalizza ad altre situazioni, a situazioni simili. Poniamo che io abbia avuto paura ogni volta che in una stanza rossa, mettiamo, ho visto un'azione violenta, in futuro l'entrare in una stanza rossa potrebbe farmi sentire a disagio in quanto ricordo quel tipo di emozione e di situazione violenta che ho vissuto osservandola o subendola. C'è qualche cosa di più però. L'amigdala è costituita da cellule nervose, da neuroni, che comunicano tra di loro con un particolare mediatore nervoso che si chiama noradrenalina. È un mediatore molto simile a quello secreto dai nostri surreni. E siccome questo mediatore nervoso è sensibile agli antagonisti del mediatore, si è visto che si può verificare una situazione strana. Se io ad una persona do un antagonista della noradrenalina, cioè blocco la sua azione, è molto più difficile che questa persona memorizzi delle esperienze associate alla paura. Quindi questo è un aspetto interessante dal punto di vista applicativo. È possibile che io riduca i ricordi ansiogeni di una persona somministrandogli subito dopo un'esperienza un po' devastante delle sostanze che bloccano questo meccanismo della noradrenalina? Il ricordo resta. Non è che il ricordo venga cancellato come spesso si dice, ma la carica emotiva è molto ridotta. È giusto? Non è giusto? Qua si passa da un problema medico, come molto spesso avviene, ad un problema di tipo bioetico. È giusto che non ricordi un'esperienza negativa? E se un domani ci fossero dei farmaci che riducono l'impatto di molte esperienze negative, mi troverei a vivere in una situazione un po' artificiosa in cui ricordo soltanto ciò che è positivo, blandamente positivo, e non ciò che è negativo. Le neuroscienze passano spesso verso problemi di tipo bioetico, tant'è che c'è una branca delle neuroscienze che si chiama neuroetica e che si occupa appunto di problemi simili. uno degli aspetti dell'emozione è di essere particolarmente elevate in alcune forme di comportamento, come l'aggressività, che fa parte degli esseri umani. Per quanto sia, siamo tutti potenzialmente aggressivi. Ce ne rendiamo conto a volte quando ci succede qualche cosa, a volte anche di banale. Un semplice incidente d'auto può scatenare anche nelle persone più pacifiche degli impulsi aggressivi e delle condotte di cui magari ci si pente. L'aggressività e le pulsioni simili, diciamo, sono state studiate da Freud e dagli psicologi e dagli analisti, in quanto il loro modello era una sorta di modello idraulico. Pensavano appunto che avessimo una sorta di pulsione interna che in alcune situazioni può accrescersi sino a sboccare, nel modello idraulico, in aggressività patente e manifesta. Certo, prima di divenire patente e manifesta può manifestarsi sotto forme più subdole nei confronti degli altri, a volte anche nei confronti di se stessi. I neuroscienziati hanno studiato l'aggressività dal punto di vista delle strutture nervose che sono coinvolte e hanno descritto vari nuclei che sono coinvolti nell'aggressività. Dal punto di vista della neurofisiologia è addirittura possibile stimolare alcune di queste strutture negli animali, anche negli esseri umani, e produrre delle azioni aggressive che non sono legate alla situazione, pur essendo immotivate, portano a condotte aggressive. Naturalmente gran parte dell'aggressività è legata alle situazioni, a situazioni che sono state studiate dalla psicologia dinamica. Le neuroscienze si limitano a studiare uno di questi aspetti. Penso però che abbiano avuto anche un merito, sempre le neuroscienze, che è quello di individuare come noi non siamo soltanto aggressivi o negativi nei confronti degli altri, ma come parte della nostra biologia siano anche comportamenti empatici, quelli che ci portano ad essere, come si dice, caritatevoli nei confronti degli altri, a soccorrerli, a soffrire insieme. È uno degli esperimenti, direi, più chiari in questo senso, è quello di una simulazione in cui una persona, poniamo io il soggetto sperimentale, viene punto dallo sperimentatore, naturalmente senza che ciò avvenga, con un ago in questo spazio tra il pollice e l'indice. Di fronte a me ho un osservatore il quale vede che su di me viene fatta un'azione che probabilmente mi provoca dolore, anche se l'azione è simulata, ma l'osservatore non lo sa. In quel momento, se si studia la tensione dei muscoli dell'osservatore, si vede che proprio questi muscoli che ha visto danneggiare potenzialmente attraverso l'ago hanno un tono muscolare diverso rispetto al tono muscolare di base. In altre parole, lo spettatore sta rispecchiando la mia situazione e il suo tono muscolare si modifica attraverso una sorta di ponte che passa tra l'attore e l'osservatore. D'altronde basta che pensiamo, a volte siamo al cinema, vediamo compiere delle azioni violente, aggressive, e i nostri muscoli si irrigidiscono. Risentiamo, anche se sappiamo che è simulata, di un'azione che stiamo osservando. Ecco, molte di queste reazioni empatiche passano attraverso l'esistenza di alcuni neuroni che si chiamano neuroni specchio, che sono stati studiati negli ultimi anni da un gruppo di neurofisiologi italiani, il gruppo di Rizzolatti a Parma, dei neuroni che sono situati in varie parti del nostro sistema nervoso e che, come dice Rizzolatti stesso, costituiscono un ponte tra l'attore e l'osservatore. Se ad esempio compio un'azione ripetitiva, per esempio portare alla bocca del cibo, anche in chi mi osserva si attivano e i suoi muscoli sono in uno stato di pretensione come se stesse per compiere quell'atto. Quindi osservare molte condotte dell'altro è un meccanismo che mi porta appunto ad entrare in risonanza, il che è un meccanismo importante soprattutto per i bambini. I bambini imparano tacitamente, imparano osservando gli altri, imparano guardando i loro movimenti, sono attenti osservatori. La parola non gli insegna moltissimo quando sono piccoli, o almeno non gli insegna alcuni aspetti della motricità. Io non posso dire ad un bambino, per fare una capriola devi piegarti sulle gambe, mettere la testa in giù e darti una spinta con i piedi. Non farà mai una capriola in questo modo, ma vedendo fare una capriola è in grado di imitarla ed è in grado di prepararsi all'azione proprio perché i suoi neuroni specchio risuonano. Quindi questo è uno degli aspetti, se vogliamo, positivi della nostra essenza umana. Risuoniamo con le azioni degli altri, risuoniamo sulla base di alcuni comportamenti. Certo, compiamo molte azioni aggressive, possiamo essere negativi nei confronti degli altri, abbiamo una sorta di essenza luciferina, ma anche una piccola essenza angelica, nel senso che la sofferenza degli altri ci porta ad entrare in risonanza con loro e magari ad agire per soccorrerli. Le neuroscienze si sono proposte un progetto ambizioso, che è quello di dare una descrizione della mente umana, o forse addirittura del corpo nel suo insieme, perché la scissione tra mente e corpo è artificiale. Noi ci emozioniamo in quanto il nostro corpo è emozionato, e così via. Questo progetto era quello di descrivere appunto il cervello, i suoi rapporti col comportamento, anzi di chiarire alcuni aspetti del comportamento di base che sono fondamentali per restituirci un'immagine degli esseri umani. Però senza la psicologia le neuroscienze direi avrebbero un approccio abbastanza limitato, perché la psicologia si pone dei problemi, le neuroscienze cercano di risolvere alcuni di questi problemi con i loro strumenti. Credo che non esista quasi disciplina che ci possa restituire un'immagine dell'essere umano assoluta e piena. E combinando queste informazioni io spero di avere una mappa più dettagliata e più vicina alla realtà di quanto non sia la possibilità che ogni singola disciplina cerca di avere. Una delle caratteristiche delle neuroscienze è quella di essere una scienza riduzionistica per necessità. I suoi strumenti sono quelli di riduzionismo, cioè di ridurre la complessità ai mattoni che la compongono. Molti neuroscienziati ne sono consapevoli, ad esempio un grande neuroscienziato che si chiama Hübel, che aveva vinto il premio Nobel per i suoi studi sulla visione, diceva: sì, io posso descrivere dal punto di vista della visione che cos'è che lascia una traccia di una palla che vedo di fronte a me, ma come mai, se questa palla rimbalza, il mio cervello è in grado di seguirla e di differenziarla e di vederla da vicino, da lontano e così via? Dovremmo cercare di combinare questi vari approcci e di dare una descrizione più completa. Forse il settore che diciamo più si presta ad un'integrazione tra discipline diverse è quello del sonno e del sogno. Il sonno è stato descritto nei dettagli dai neurofisiologi degli anni 30, 40, sino agli anni 80. Direi che sul sonno, dal punto di vista neurofisiologico, dei suoi meccanismi, delle strutture che sono implicate, non dico che sappiamo tutto, ma sappiamo molto, se non quasi tutto, sui meccanismi del sonno. Strutture coinvolte, strutture che possono andare in tilt e produrre insonnia o narcolessia, eccetera. Una parte del sonno viene dedicata al sogno. È una fase che si chiama sonno REM, è l'acronimo Rapid Eye Movements, movimenti oculari rapidi, in cui gli occhi del sognatore si muovono rapidamente sotto le palpebre chiuse. In quella fase, in gran parte in quella fase, una persona sogna. Se io sveglio una persona in quel momento in cui vedo questi rapidi movimenti oculari e l'elettroencefalogramma, l'attività elettrica cerebrale che va incontro ad una vera e propria tempesta, la persona mi riferiva che stava sognando. Ecco, i neuroscienziati hanno cercato di dare una descrizione neuroscientifica del sogno. Secondo loro, nel corso del sogno vengono riattivate delle esperienze recenti, il residuo, direbbe Freud, del giorno precedente, oppure vengono associate una serie di sensazioni e percezioni che vengono attivate da un vero e proprio bombardamento cerebrale prodotto da una formazione, la formazione reticolare, che manda impulsi a tutto il cervello. Secondo molti neurofisiologi è come se io lancio dei sassolini in una pozzanghera, si creano tanti cerchi, questi cerchi interagiscono tra di loro, ogni tipo di interazione è abbastanza singolare e quello potrebbe essere quello che si verifica nel cervello se la reticolare butta dei sassolini, cioè attiva tante aree nervose che in qualche modo riportano alla luce delle sensazioni o dei ricordi o dei quasi ricordi. In realtà questo tipo di spiegazione può avere una sua logica, però non esaurisce il significato del sogno. Infatti molti di noi notte dopo notte sognano lo stesso sogno, hanno dei sogni inquietanti, dei sogni che hanno a che vedere con esperienze di cui sono stati consapevoli o con una parte della loro non consapevolezza. Quindi anche nel sogno del neurofisiologo noi mettiamo in luce delle dinamiche che sono state studiate da Freud, che quelle appunto relative all'inconscio, alle censure, perché non sogniamo alcune cose, perché c'è un travestimento in alcuni sogni di cui non abbiamo piena consapevolezza e così via. Questo è un settore, direi, affascinante in quanto ci sono dei neuroscienziati che hanno un trascorso psicoanalitico. Per esempio Eric Kandel, che ha vinto il Nobel per i suoi studi sulla memoria, aveva studiato psicoanalisi e poi è diventato neuroscienziato perché voleva comprendere qualcosa di più sulla memoria dinamica. L'ipotesi di Kandel, abbastanza suffragata da alcune ricerche, è che la parola del terapeuta modifichi la memoria, lasci delle tracce nella memoria, ristrutturi le memorie o aiuti il paziente a rendersi conto di quello che sono alcune sue memorie. E il ruolo conoscitivo della psicoanalisi di cui parlava Freud. Freud diceva che uno degli aspetti fondamentali della psicoanalisi è anche quello di produrre chiarezza nella mente, nel vissuto di una persona, un ruolo quasi illuministico, insomma. Lui voleva fare luce e attraverso il suo meccanismo di scavo, lui usa proprio questa metafora che è quella dell'archeologo che riporta alla luce man mano strati sempre più profondi del passato, e nel caso di Freud strati sempre più profondi e non visti della esperienza di una persona, questo lavoro di scavo avrebbe dovuto aiutare una persona a rendersi consapevole di quelle che sono le sue dinamiche, appunto spesso conflittuali, ricordi, censure e via dicendo. Io penso che in questo anche le neuroscienze abbiano dato un qualche contributo. Ad esempio, alcuni neuroscienziati che hanno stimolato il cervello sono restati stupiti nel vedere che venivano riportate alla luce delle memorie che una persona riteneva di non possedere più. In questo caso la stimolazione elettrica ha fatto quanto uno stimolo, come le Madeleine di Proust, o una parola, come le associazioni dello psicoterapeuta, possono fare. Il che indica che discipline diverse possono agire sulla psiche attraverso strategie, metodi diversi, magari arrivando a soluzioni diverse, però si rivolgono ad uno stesso campo, che è quello della psiche umana. Io penso che, come dire, il progredire delle neuroscienze non sia necessariamente un qualche cosa che si pone in antitesi con discipline più tradizionali, più consolidate, come la psicologia, la psicoanalisi, ma che ognuno dal suo punto di vista possa affrontare un problema e in alcuni casi vedere quali sono alcuni aspetti che possono essere spiegati dalle neuroscienze. Ancora una volta, la psicologia pone dei problemi, le neuroscienze cercano di risolverli con i loro strumenti, però hanno bisogno della psicologia. Non potremmo avere una neuroscienza senza la psicologia e senza le varie discipline della psiche, in quanto il nostro cervello si esprime nei rapporti con gli altri, si esprime nei rapporti con se stesso, è un impasto di memorie, esperienze, emozioni che devono essere chiarite appunto attraverso strumenti, non ultimi quelli della filosofia.